Terzo anello, ad alta voce, Padri e figli di Ivan Turgenev.
Nikolaj Petrovich aveva fatto conoscenza con Fenechka nel modo seguente. Un giorno, circa 3 anni prima, gli era capitato di passare la notte nella locanda di una lontana città di provincia. Gli fece grata impressione la pulizia della camera assegnatagli, la freschezza della biancheria del letto. Che sia una tedesca la padrona, gli venne da pensare. Ma la padrona era invece una russa, una donna sui 50 anni, vestita con decoro, con un viso simpatico e intelligente, che discorreva con serietà. Egli si mise a conversare con lei durante il tè. Essa gli piacque molto. Nikolaj Petrovich si era a quel tempo appena stabilito nella sua nuova casa di campagna e, non volendo tenere presso di sé dei servi della gleba, cercava di prendere gente a stipendio. La padrona, da parte sua, si lagnava dello scarso numero dei viaggiatori nella città, dei tempi difficili. Egli le offrì di entrare in casa sua come economa, lei acconsentì. Il marito le era morto da tempo, lasciandole una sola figlia, Fenechka. Circa 2 settimane dopo, Arina Savisna, così si chiamava la nuova economa, arrivò insieme con la figlia a Marino e si stabilì nella casetta della corte. La scelta di Nikolaj Petrovich si rivelò fortunata. Arina stabilì ordine nella casa. Di Fenechka, che allora aveva già compiuto il suo 17° anno, nessuno parlava e di rado la si vedeva. Essa viveva quieta e modesta, e solo la domenica Nikolaj Petrovich notava nella chiesa parrocchiale, in qualche angolo appartato, il profilo fine del suo viso bianco. Così passò più di un anno. Una mattina Arina venne da lui nello studio e, fatto come di abitudine un profondo inchino, gli domandò se non potesse soccorrere la sua figliuola, a cui era andata nell'occhio una scintilla della stufa. Nikolaj Petrovich, come tutte le persone casalinghe, si occupava di cure mediche e aveva anzi fatto venire una farmacia omeopatica. Ordinò subito ad Arina di condurre la paziente. Saputo che il signore la chiamava, Fenechka si spaurì molto, tuttavia andò dietro la madre. Nikolaj Petrovich la fece avvicinare alla finestra e la prese con le due mani per la testa. Esaminò bene il suo occhio arrossato e infiammato, poi le ordinò una compressa che gli stesso preparò lì per lì, facendo a pezzi il suo fazzoletto, e le fece vedere come si doveva fare. Fenechka lo ascoltò e poi volle uscire. «Ma bacia la mano al signore, stupidella!» le disse Arina. Nikolaj Petrovich non le diede la mano e, turbandosi, le baciò lui stesso il capo, che ella teneva chino sulla scriminatura. L'occhio di Fenechka guarì presto, ma non passò presto l'impressione da lei prodotta su Nikolaj Petrovich. Gli pareva sempre di vedere quel viso puro e tenero, timidamente sollevato. Sentiva sotto le palme delle sue mani quei capelli morbidi, vedeva quelle labbra innocenti un tantino aperte, dietro le quali scintillavano umidamente al sole i dentini di perla. Cominciò in chiesa a guardarla con più attenzione, cercò di parlare con lei. Sulle prime lei lo sfuggiva e una volta, verso sera, avendolo incontrato in uno stretto sentiero tracciato dai pedoni in un campo di segala, entrò nella segala alta e fitta, disseminata di assenzi e di fiordalisi, pur di non essere veduta da lui. Egli scorse la sua testolina attraverso la rete d'oro delle spighe, di dove essa guardava fuori come una bestiolina, e le gridò carezzevolmente: «Buongiorno, Fenechka, io non mordo». «Buongiorno», essa mormorò senza uscire dal suo rifugio. A poco, presa da suoi farsi a lui, ma era ancor sempre intimidita in sua presenza, quando all'improvviso sua madre Arina morì di colera. Dove poteva andare Fenechka? Aveva ereditato dalla madre l'amore per l'ordine, il buon senso e la serietà, ma era tanto giovane, tanto sola, e Nikolaj Petrovich era così buono e così modesto. Il resto non vale la pena di raccontarlo. Quello stesso giorno anche Bazarov fece la conoscenza di Fenechka. Egli camminava insieme con Arkady per il giardino e gli spiegava perché certi alberelli non avessero attecchito. Qui bisogna piantare più pioppi, argentei e anche abeti, e magari dei tigli, portando qui un po' di terra nera. Ecco, le piante della pergola hanno preso bene, soggiunse, perché il lillà e l'acacia sono bravi ragazzi che non esigono cure. Stop, c'è qualcuno lì dentro. Nella pergola c'era Fenechka con Dunyasha e Mitya. Bazarov si fermò e Arkady fece un cenno di capo a Fenechka come un vecchio conoscente. Chi è? Gli domandò Bazarov appena furono passati. Com'è bellina. Ma di chi parli? Si sa di chi. Di bellina ce n'è una sola. Arkady gli spiegò in poche parole, non senza imbarazzo, chi era Fenechka. Disse Bazarov, si vede che tuo padre non ha cattivo gusto. Sai che mi piace tuo padre, davvero, è bravo. Però bisogna far conoscenza, aggiunse e tornò indietro verso la pergola. Evgeny! Gli gridò alle spalle Arkady spaventato. Prudenza, per carità! Non agitarti, disse Bazarov. Siamo gente navigata noi, abbiamo vissuto nella città. Avvicinatosi a Fenechka, si levò il berretto. Permette che mi presenti? Cominciò facendo un gentile inchino. Sono un amico di Arkady Nikolaich e uomo pacifico. Fenechka si alzò dalla panca e lo guardò in silenzio. Che magnifico bambino, continuò Bazarov. Non abbiate paura, non sono mai stato iettatore. Che ha ad aver le guance così rosse? Gli spuntano già i dentini. Sì, signore, disse Fenechka. Quattro dentini gli sono già spuntati e adesso ecco che ha di nuovo le gengive gonfie. Fatemi un po' vedere. Ma non temete, io sono un dottore. Bazarov prese in braccio il bambino, il quale, con meraviglia sia di Fenechka che di Dunyasha, non fece nessuna resistenza e non si spaurì. Con me tutti i bambini stanno cheti, disse Bazarov. Conosco un certo segreto. I bambini sentono chi vuol bene, osservò Dunyasha. È giusto, confermò Fenechka. Anche Mitya non andrebbe mai in braccio a certe persone. E da me verrà? Domandò Arkady, che dopo essere rimasto qualche tempo in disparte si era avvicinato alla pergola. Egli cercò di attirar Mitya, ma Mitya rovesciò indietro la testa e si mise a strillare, il che fece restare molto confusa Fenechka. Un'altra volta, quando avrà avuto il tempo di abituarsi, disse Arkady condiscendente, e i due amici si allontanarono. Come dici che si chiama? Domandò Bazarov. Fenechka, Fedosha, rispose Arkady. E la paternità? Occorre sapere anche questo. Nikolaevna. Bene. Quel che mi piace in lei è che non si confonde troppo. Un altro forse la criticherebbe proprio per questo. Che stupidaggine. Perché confondersi? Lei è madre, dunque ha ragione. Lei ha ragione, osservò Arkady. Ma mio padre... Anche lui ha ragione, interruppe Bazarov. E no, non trovo. Si vede che un altro piccolo erede non ci garba. Non ti vergogni, credermi capace di simili pensieri, esclamò con calore Arkady. Non è da questo punto di vista che ritengo mio padre nel torto. Trovo che dovrebbe sposarla. Disse Bazarov tranquillamente. Come siamo magnanimi. Tu dai ancora importanza al matrimonio. Non me l'aspettavo da te. Gli amici fecero qualche passo in silenzio. Ho veduto tutti gli impianti di tuo padre, ricominciò Bazarov. Il bestiame è scadente e i cavalli sono sfiancati. Anche le costruzioni lasciano a desiderare e gli operai hanno l'aria di veri fannulloni. L'intendente poi o è imbecille o un farabutto, non ho ancora potuto capire bene. Sei severo oggi, Evgeny Vasilievich. E i buoni contadini gaberanno certamente tuo padre. Sai il proverbio? Il contadino russo farà un boccone anche di Dio. Io comincio a essere d'accordo con lo zio, osservò Arkady. Tu hai proprio una cattiva opinione dei russi. E che importa? Il russo ha di buono solo questo, che ha di sé una pessima opinione. L'importante è che due e due fanno quattro e tutto il resto sono sciocchezze. Anche la natura? Sciocchezze? Disse Arkady, guardando pensieroso in lontananza i campi variopinti, illuminati con grazia e dolcezza dal sole già basso. Anche la natura è una sciocchezza nel senso in cui la intendi tu adesso. La natura non è un tempio, ma un'officina, e l'uomo è in essa un operaio. In quello stesso momento giunsero loro dalla casa i suoni lenti di un violoncello. Qualcuno suonava con sentimento, benché con mano inesperta, l'attesa di Schubert, e la dolce melodia si spandeva per l'aria come un profumo. «Cos'è questo?» disse stupito Bazarov. «È mio padre. Tuo padre suona il violoncello?» «Sì». «Ma quanti anni ha tuo padre?» 44. All'improvviso Bazarov scoppiò a ridere. «Di che ridi?» «Per carità, a 44 anni un uomo, in campagna, un pater familias, suona il violoncello!» Bazarov continuò a ridere, ma Arkady, per quanto venerasse il suo maestro, questa volta non sorrise nemmeno. Passarono circa 2 settimane. La vita a Marino scorreva col suo ritmo normale. Arkady faceva il sibarita, Bazarov lavorava. Tutti in casa si erano abituati a lui, alle sue maniere trascurate, ai suoi discorsi rotti e di poche parole. Fenechka in particolare si era familiarizzata con lui, al punto che una notte lo fece svegliare. A Mitya erano venute le convulsioni e lui ci andò, come di solito, metà scherzando, metà sbadigliando. Rimase da lei un paio d'ore e soccorse il bambino. Pavel Petrovich invece aveva preso a odiare Bazarov con tutte le forze dell'anima. Lo riteneva altero, sfacciato, cinico, plebeo. Sospettava che Bazarov non lo stimasse, che quasi quasi lo disprezzasse, lui, Pavel Kirsanov. Nikolai Petrovich temeva un poco il giovane nichilista e dubitava dell'utilità del suo influsso su Arkady, ma lo ascoltava con piacere e con piacere assisteva ai suoi esperimenti fisici e chimici. Bazarov aveva portato con sé un microscopio e lo maneggiava per ore intere. Anche i domestici si erano affezionati a lui, sebbene li canzonasse. Sentivano che era pur sempre uno di loro, non un signore. Vennero i più bei giorni dell'anno, i primi di giugno. Il tempo era magnifico. È vero che di lontano minacciava di nuovo il colera, ma gli abitanti della provincia avevano già avuto il tempo di abituarsi alle sue visite. Bazarov si alzava molto presto e si recava 2 o 3 verste distante, non per passeggiare. Egli non poteva soffrire le passeggiate senza scopo, ma per raccogliere erbe e insetti. Qualche volta egli portava con sé Arkady. Sulla strada del ritorno, di solito si impegnava tra loro una discussione, e di solito Arkady rimaneva sconfitto, benché parlasse più del suo compagno. Una volta si attardarono a lungo. Nikolaj Petrovich uscì loro incontro in giardino, e arrivato alla pergola, sentì a un tratto dei passi affrettati e le voci dei 2 giovanotti. Essi camminavano dall'altra parte della pergola e non potevano vederlo. «Tu non conosci abbastanza mio padre», diceva Arkady. Nikolaj Petrovich si nascose. «Tuo padre è un bravo uomo», disse Bazarov, «ma è un rudere, un uomo finito». Nikolaj Petrovich tese l'orecchio. Arkady non rispondeva nulla. Il rudere sostò immobile un paio di minuti. Poi si trascinò lentamente verso casa. «Ieri l'altro ho veduto che leggeva Pushkin», continuava intanto Bazarov. «Spiegagli per favore che questa roba non serve a nulla. Non è mica un ragazzo, è tempo di buttar via queste sciocchezze. Bel gusto essere un romantico al giorno d'oggi. Dagli da leggere qualcosa di serio». «Ecco quel che siamo noi due», diceva quello stesso giorno dopo pranzo Nikolaj Petrovich al fratello seduto nel suo studio. «Siamo finiti tra i ruderi, siamo uomini finiti». «Ebbene, forse Bazarov fa ragione. Ma lo confesso, mi duole di una cosa. Proprio adesso speravo di affiatarmi strettamente come un amico con Arkady, ma ecco che io sono rimasto indietro. Lui è andato avanti e non ci possiamo capire». «Ma perché è andato avanti? E in che cosa differisce poi tanto da noi?» esclamò con impazienza Pavel Petrovich. «Tutto questo gliel'ha messo in testa quel signore, quel nichilista. Io lo odio, quel mediconsolo. Secondo me è semplicemente un ciarlatano. Sono certo che, con tutte le sue rane, anche in fisica non è andato molto lontano». «No, fratello, questo non dirlo. Bazarov è intelligente, è colto». «E che nauseante amor proprio», interruppe di nuovo Pavel Petrovich. «Sì», osservò Nikolaj Petrovich, «ha dell'amor proprio, ma si vede che non averne è impossibile. C'è soltanto una cosa che non mi quadra. Mi pare di far di tutto per stare al passo coi tempi. Ho sistemato i contadini, ho messo su una fattoria, tanto che in tutta la provincia mi danno del rosso. Leggo, studio, in generale cerco di mettermi a livello delle esigenze d'oggi, e loro dicono che sono un uomo finito». Ma sai, fratello, comincio anch'io a credere di essere proprio finito. E perché? Ecco perché. Oggi ero seduto che leggevo Pushkin. Ricordo che mi erano venuti fra le mani gli zingari. A un tratto Arkady mi si è avvicinato e, in silenzio, con una certa aria di affettuosa compassione sul viso, mi ha tolto pian piano il libro come un bambino e me ne ha messo davanti un altro, un libro tedesco. Ha sorriso e se n'è andato, portando via il Pushkin.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it